Ben ritrovati ragazzi con il nostro videogioco virtuale. Ovviamente carichiamo la nostra puntata. Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia. C'è Erbetta, buongiorno.
C'è, eccoci, ciao
c'è
Gianluca.
C'è anche Fabrizio Ponciroli, reduce dalla Milano Games Week. Ciao Fabri, ben trovato.
Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
Com'è andata? Ti sei perso nei padiglioni?
Mi sono perso. Sono tornato giovane.
Non ti hanno tacciato di boomerismo? Non ti hanno incollato il nome boomer dietro le spalle?
No, non volevano lasciarmi dentro perché ero troppo anziano. C'era un limite d'età.
Io non so se lui ci è andato, il nostro ospite, ed è un piacere perché finalmente parliamo anche di League of Legends. Insomma, che abbiamo sempre sfiorato questo tema. Ci entriamo con Mattia Nicoletti, coach di League of Legends.
Coach, badate bene, coach.
Giovanissimo coach. Mattia, buongiorno.
Ciao Matti.
Buongiorno a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Sì, tutto bene. Comunque ci sono stato la Milan Games Week, c'è stata la finale LAN del circuito Tormenta.
Ecco, ci spieghi com'è andata? In generale è stato anche un po' un primo evento nazionale con un ritorno importante di pubblico dal vivo, credo, nel settore.
Di League of Legends in Italia è il secondo, mm-hmm. Il primo è stato a Lucca Comics.
Certo,
che abbiamo vinto a Lucca. Siamo stati a Milano. Abbiamo vinto anche a Milano 3-0 la finale con Makers contro il team Earth Revolution Gaming.
Insomma, grande importanza.
A vincere vincono.
Mattia è stato Makers fino a poco tempo fa. Ti chiedo, Mattia, subito, cioè, che mondo è League of Legends? Noi lo abbiamo toccato un po' di striscio. Come generazione magari non ci ritroviamo, sono più affezionati ad altri titoli, un po' più di FPS, un po' più di giochi.
No, io ho provato a giocare. Mattia, io ho provato a giocarci a League of Legends. L'ho scaricato.
Ma? E l'hai buttato nel cestino?
No, non ci ho capito molto. Quindi se mi puoi aiutare, Mattia, come dire.
Che cos'è? Ma Matti, qual è la difficoltà, la peculiarità secondo te di League of Legends? Anche cos'è che lo rende così internazionalmente diffuso, al di là che lo giocano 1800 persone in Asia?
Allora, secondo me, perché prima di tutto è normale che tu non sei stato molto bravo, perché League of Legends è un gioco molto complicato, cioè è difficile associare League of Legends a qualcosa di comune che possiamo avere nella vita reale. Cioè, ad esempio, se giochi da qualche FPS, a giochi dove si spara, cioè è facile, fatto di guerra, un'arma in mano, prendi qualcuno e spari. Mentre League of Legends è un gioco strutturato su diversi campioni, sono tantissimi, sono più di 100, saranno quasi 200 campioni di gioco. E quindi è un'altra realtà, è su un mondo veramente fantascientifico, 5 contro 5, quindi ci vuole veramente tempo per imparare a giocare a tantissime meccaniche. Il successo di League è, secondo me, nell'eSport, è perché poi è bello da vedere ed è anche strutturato bene il competitive.
Ci sta, certamente. Sì, che c'è facile abbracciare.
Prima
persone.
Della Fabrizio, ne approfitto perché quest'ultimo passaggio mi perdonerà il nostro Fabri. E vado al nostro ospite per chiedergli: cioè, l'ho sentita spesso questa differenza, per esempio, con la nuova modalità di Hearthstone Mercenaries,
sì,
che molti streamer hanno raccontato essere anche carina da giocare, ma pessima da mostrare. Infatti, era molto noiosa da guardare in streaming. Io l'ho guardata un po' e sinceramente mi sono un po' annoiato. Come si crea un gioco bello? Cioè, quali sono le caratteristiche peculiari di un gioco che, oltre bello da giocare, è anche bello da guardare?
Allora, sicuramente la prima cosa è l'ecosistema del gioco completo, nel senso creare proprio delle storie per quanto riguarda team, squadre, giocatori, per affascinare le persone. Per quanto riguarda il gioco in sé, secondo me è la possibilità di fare delle giocate molto appariscenti. È un gioco in generale che si presta bene all'occhio per quanto riguarda il grande pubblico. League of Legends per questo è perfetto, perché è molto molto bello da vedere,
sicuramente, sì, anche affascinante. E il competitive, come diceva Mattia, è perfetto,
funziona bene,
funziona benissimo. Fabrizio,
senti, raccontaci un po' di te, coach. Ma sei giovanissimo, come mai?
Allora, perché mi aspettavo questa domanda. Allora, League of Legends è il gioco dove, come giocatore in prima persona, sono più scarso. Cioè, io avrei voluto fare il pro player su tutti gli FPS, però poi alla fine il League of Legends mi ha preso. E è uno dei giochi, come dicevo prima, che rispetto ai giochi dove si spara, che è sì, FPS, è più difficile, molto più difficile, ha un sacco di logica, di memoria, di meccanismi. Quindi a me mi viene affascinato molto di più come esterno che in prima persona. E quindi da lì l'allenatore, anche perché la mia personalità è molto forte. Quindi magari una squadra, sarei una squadra di calcio, sarei il leader dello spogliatoio, e su League of Legends ho scelto di fare l'allenatore, appunto perché mi piace il gioco dall'esterno e mi piace mostrare questa mia personalità da leadership, da leader.
Beh, e magari da esterno diventi anche più studioso, non so, a livello tattico, però vuol dire anche, Matti, che riesci comunque a entrare in empatia con i player, cioè vuol dire che sì, nonostante la giovane età e nonostante, come dici tu, non sei un player proprio di gioco riconosciuto a livello alto, però ti sai imporre. Questa è una cosa importante, credo, no?
Sì, sì, è il 70% di ciò che faccio, 70-60%, perché se avessi dovuto impormi come giocatore in prima persona, magari potevo risultare arrogante, tossico e quindi potevo andare in conflitto con altri giocatori, mentre essendo allenatore, essendo il corso, sono già un gradino superiore a livello di potere, quindi l'ambiente è molto più sano, molto più salubre.
Mattia,
non ti spacca lo spogliatoio, diciamo.
Esatto. No, Mattia, a prescindere poi dal discorso coaching e competitive, League of Legends ha creato una delle più estese community, probabilmente, che la storia del gaming ricordi.
Ed estreme.
Si vede, per esempio, banalmente, andando a Roamings, mi è capitato di vedere tantissimi anche gadget addosso a gente che è proprio malata per questo gioco. Ne parlano però molti come un gioco di cui i cui limiti, tra i grandi limiti di questo gioco, c'è un po' anche una community, diciamo così, che per molti è tossica, tra virgolette. Ne parliamo un po' di questa community, cioè tu che cosa riscontri magari online quando giochi, quando streami, quando vedi anche i tuoi sottoposti streamare?
Allora, confermo l'acronimo di community tossica, uno dei problemi che Riot, che è la casa sviluppatrice del videogioco, sta cercando di affrontare. Ovviamente League of Legends è in realtà al momento imparagonabile, ha un reparto per musica, ha una serie TV in atto che è Arcane, ha tutto un mondo e un merchandising, un branding enorme. E non so perché la community League sia così, così tossica, però effettivamente è vero. Probabilmente semplicemente perché è la più grande, quindi essendo la più grande sì, si riscontrano problemi simili.
Fabrizio!
Senti, ma il futuro di League of Legends, secondo te, che cosa succederà?
Secondo me League of Legends, allora, dipende che futuro, perché da qui ai prossimi 5 anni io non vedo come possa morire come videogioco, okay, come ambiente. Se dovessimo parlare di 10-20 anni, non ho idea di come si svilupperanno le tecnologie, magari arriveranno nuove tecnologie che potrebbero scombussolare completamente il mondo del gaming. Quindi non te lo saprei dire. Proprio adesso.
Però insomma, nei prossimi anni siamo tranquilli, sarà ancora al top.
I numeri stanno sempre salendo con League of Legends, sono sempre in salita, quindi per me saremo sempre al top per i prossimi 5 anni, almeno sicuri, tranquilli.
Ma anche perché magari fra 20 anni non ci sono più, quindi me lo direte.
tu Fabri sarai sempre col cabinato a giocare a Pac-Man, sei una delle nostre
sì,
sicurezze.
Sì, però lassù, però solo lassù a giocare.
Te butta giù così, dai. No, io a Mattia volevo chiedere una curiosità. Sappiamo come sia un gioco, insomma, monopolizzato anche per tradizione da questi colossi, insomma, asiatici, tra coreani, cinesi e quant'altro. Ti chiedo come sta il movimento italiano, che tipo di affezione c'è dell'Italia come player, come gente che guarda su Twitch, come caster, come coaching, cioè dove ci posizioniamo rispetto a quello che è il trend globale per LOL, Mattia?
Allora, non ci posizioniamo, allora, a livello globale, stiamo parlando di regioni come Cina sì, e Corea, che lì è proprio a livello culturale. In Europa ci sono regioni che stanno ovviamente più avanti all'Italia, come la Francia, che fa dei numeri assurdi, la Francia, la Spagna, la Germania. Penso che dopo queste tre nazioni ci sia l'Italia in questo momento. Anche perché sono... Il competitive league funziona un po' in modo particolare, quindi queste nazioni hanno iniziato prima e già è un fenomeno molto più avanzato, quindi l'Italia ti direi che in Europa si posiziona sul quarto o quinto posto come nazione.
Per far capire la profondità di League of Legends, mi perdonerà Mattia, mi perdonerà Fabrizio, mi prendo due minutini. Perché
il
League of Legends,
pistolotto di erba.
Esattamente. Bene. Per far capire, insomma, di che cosa stiamo parlando. Sì. League of Legends ha ovviamente tutto un mondo, ha tutta una lore con vari personaggi, vari eroi che vengono sviluppati. Da questa lore sono nati tanti giochi collaterali.
Io ti direi anche di specificare cos'è una lore, che magari
la lore è un po', come dire, la trama, il mondo, l'ambientazione, esatto, di questo gioco. Da League of Legends, per esempio, è nato un card game.
Come
anche
no?
Di discreto successo, anzi ottimo successo, come Legends of Runeterra. È nato anche Ruin King a League of Legends Story, che è un gioco di ruolo di cui ho visto i primi streaming ieri, tra l'altro.
Com'è?
E molto bello, che nasce proprio dai vari personaggi, una storia legata proprio a League of Legends. Mattia ovviamente conosce bene LOL,
certo.
Conoscerà bene anche Warcraft, che è un po' un gioco da cui sono nate anche tante cose. Quindi possiamo parlare di LOL, secondo te, Mattia, come un gioco che diventerà una vera pietra miliare? Forse già lo è, proprio come è stato e ancora è Warcraft.
Già lo è. È tutto un universo gigantesco. Sta facendo un lavoro incredibile. C'è il gioco di carte, c'è il gioco come scacchi, che è TFT, c'è il gioco di ruolo. Adesso arriva un MMORPG, c'è l'FPS che è Valorant,
sì.
C'è la serie TV, c'è il reparto musica. C'è un ecosistema gigantesco League of Legends. Un insieme.
Sono anche le action figure.
Sì. Anche le action figure, sì.
Questa non ve l'aspettavate.
No, infatti, ci ha preso contropiede, Fabio. La cosa clamorosa. No,
che Fabrizio.
Voi fate quelli tutti tecnici e io sparo lì un action figure League of Legends.
Però, Mattia, questo cioè, ci fa capire come ci sia dietro anche un reparto marketing che cerca di ampliarsi, no? Cioè, è vero che è un contesto nato per appassionati, però questa nicchia vuole un po' esplodere perché è consapevole di doversi allargare, se no muori su te stesso, implodi anche commercialmente.
No, infatti Riot sta facendo un lavoro incredibile. Penso che League of Legends, in generale il mondo, proprio l'universo di League, in questi anni si espanderà ancora di più di quanto non sia adesso. Diventerà cultura in tutta Europa, come lo già è in Asia e un po' in America. Quindi sono uno sviluppo incredibile, secondo me.
Senti, Mattia, prima hai detto che tu hai altre magari passioni da player, cioè qual è il tuo invece atteggiamento da player? Che sei giovane, immagino che ti diverti anche nell'essere attivamente coinvolto nel gaming in qualche altro titolo. Ci parlavi di FPS, poi com'è che magari anche ti distrai da tutto quello che è il coaching di LOL con qualche altro titolo alternativo? O sei immerso
probabilmente,
in LOL più in fondo?
Mi distrago di più andando a giocare a calcetto con i miei amici o uscendo dal computer, perché se sono al computer si torna sempre a su League alla fine. Magari un'ora me la faccio su un altro gioco, però il discorso torna sempre su League of Legends alla fine, perché è il mio lavoro, certo. Ciò che mi piace fare, il mio hobby. Quindi per staccare dico, ragazzi, 10 persone si a fare calcetto.
18 anni il mio lavoro, parlando di persone inquadrate, come parlavamo anche scorsa settimana con Sara.
Ma che ruolo fai a calcetto?
Io, allora, a calcetto gioco in attacco. Quando giocavo a calcio ero un grandissimo portiere, poteva essere un astro nascente, però ho smesso.
Vabbè, saresti ancora in tempo a 18 anni comunque.
Sì, infatti,
ormai
troppo anziano.
Mio padre mi nascondeva le proposte che mi facevano alle altre squadre perché non aveva tempo di portarmi a Roma o in altri posti per fare i provini. Quindi alla fine c'è di mollare e basta, perché poi mi stava scocciando e ho scelto la mia carriera sul League of Legends o sul computer invece che alla fine giocare a calcio.
Fabri.
Beh, allora, visto che sei appassionato di calcio, c'è una squadra del cuore, un giocatore del cuore.
Certo, la squadra del cuore è la Salernitana, sono di Salerno.
La Salernitana.
Ti stai godendo Ribéry, un ex giocatore.
No, Fabrizio, dai, no. Insomma, sei scorretto
tu
con
lo
Mattia.
Tu lo sai, Mattia, che potresti essere il figlio di Ribéry, letteralmente.
Sì, ne sono consapevole. Potrei essere il figlio di tantissime persone che ho conosciuto in questo mondo.
È vero.
Che rimangono sempre sconvolti dalla mia età ogni volta che glielo dico.
Senti,
mi danno del trentenne, mi danno.
Ma ti stai appassionando poi questa Salernitana in Serie A, così ci prendiamo
questo.
No,
aspetta un attimo.
Vai, Fabrizio.
Se a te danno del trentenne non oso pensare quanti anni Dio non è. Quindi stiamo cauti.
Fabrizio.
anni hai? 18 anni.
Fabio, è un tasto dolente.
È un tasto dolente. A te ti avete il bastone della vecchiaia, Fabio. Ti vedo, no. Ti, tipo bacchetta magica, tipo bacchetta di Sambuco. Vanno lì, tac, e te danno il bastone, Fabrizio.
Non volevo infierire.
No, ma ci
fai bene. No, volevo capire un po' se questa passione la stai coltivando per la Salernitana, se ti capita di andare anche allo stadio, per il discorso che ti ci facevi prima.
La Rega sarà bellissima.
Pre-Covid ci andavo allo stadio, alla Recchi, però ultimamente sono troppo impegnato tra lavoro, eccetera, quindi non ho più tempo neanche di seguire effettivamente le partite della Salernitana. Per quanto sia stata promossa in Serie A, purtroppo ho dovuto un po' mollare.
Peccato, però dai, c'è sempre modo di riprendere. Quindi eventualmente scegliessi anche, visto che hai 18 anni e proprio il tuo futuro è una ramificazione di opportunità, volessi diventare pro player di FIFA, giocheresti con la Salernitana?
No, con la Juventus.
Perché giustamente è più forte.
La Salernitana
già mi è più simpatico.
Perché?
È la mia seconda squadra del cuore, la Juventus.
Che dici, tra Ditacchio e Bentancur uno prende il secondo?
Oddio, non lo so. Tra Bentancur e Ditacchio, non lo so.
Senti, Matti, ma quando è?
A calcetto performo meglio di Bentancur.
Questo è fondamentale. Senti, Matti, prima di salutarti, ti chiedo, parlando anche di stadi, visto che lo ripetiamo, in Asia c'è tutta un'altra interpretazione di quello che è questo mondo. Secondo te, in questa parte,
ti ho parlato già di LOL come parte della cultura asiatica, non è una cosa banale.
Ho visto gente esultare per una vittoria di LOL.
Esultare
come se esultasse.
Ma in Cina quando hanno vinto i mondiali c'erano le piazze.
È vero.
Le piazze piene, che sembrava la vittoria degli europei in Italia. Era quello il paragone.
Ecco, ti chiedo se tu lo vedi il futuro dove diventerà anche qua, non dico un'abitudine, ma una cosa che vedremo, oppure siamo troppo anche lontani culturalmente. Io, conoscendo un po' il popolo asiatico, ti dico che per me ci manca quel livello culturale che ci può portare a quel livello lì, se non con tanti anni di abitudine a questa realtà. Non so cosa ne pensi, Matti. Sì?
In Italia,
anche Europa, ti dico, perché
in Francia quest'anno ci sarà proprio l'apice, il picco di League of Legends, perché la loro lega sta facendo del branding, del merchandising, delle scelte che sono veramente top. È lo culturale, Spagna e Francia ci sono, non so a livello dell'Asia, ma sono molto forti in Europa. Non siamo ovviamente alla perfezione, però siamo a un 70-80% da arrivare al livello di Cina e di Corea, è di culturale, di passione, certo, del videogioco.
Prima di salutarti, ci chiede il nostro regista, è curioso di sapere qual è il tuo main su LOL.
Il mio main su League of Legends?
Sì.
Rakan.
Rakan fortissimo. Ti ha scelto bene.
Qual è il tuo Giorgio, così te lo facciamo commentare? Annie? Come va il nostro regista con Annie, Matti?
Vabbè, facilissimo, preme quattro tasti e finito il campione.
Bene, risultato, perfetto.
Sicurato così, perfetto. Grande coach. Ciao Matti, buon tutto.
È stato un piacere.
Ciao.
Favoloso. Io ti giuro, devi blobbarmi questo due tasti e via.
Qui siamo già due coach / pro player che insultano il nostro regista.
Favoloso,
che bello.
Favoloso. Hai visto Fabrizio che spirito da coach? Due parole e ti mette in riga, 18 anni, cavoloso.
Beh, ma è giusto così, Però vedi, continuiamo a ospitare personaggi molto giovani, ma con veramente una personalità quadrati, spiccata. E questo mi stupisce. Io a 18 anni ero veramente un poveraccio. Quindi sono stupito dalla voglia, dalla determinazione di questi ragazzi.
Ma che davvero poi parla di personalità, ma proprio di anche autoconsapevolezza, della
di dove stai.
No, ma ti dico, è il mio lavoro. È una passione da cui faccio dei soldi. Una volta io,
diciamo che a 18 anni il mio lavoro era altro.
Esatto. Io andavo a giocare a pallone, per esempio, era il mio lavoro.
Io ho un po' paura. Tu, Fabrizio, qual era il tuo lavoro a 18 anni?
Non si può dire.
A pesca nel Ticino?
Sì, sì.
A pesca, andavo a pesca.
A strascico.
Ciao Fabri,
a dopo.
Io non ho mai giocato a League of Legends. Mi dicono, ogni volta che ho detto questa cosa, mi sono detto non iniziare.
Allora, League of Legends è un gioco davvero molto difficile, molto profondo,
assorbente.
Oddio, no.
Che ti assorbe.
Ah, in quel senso. Capito? Sì, sì, no. Immersivo. Vero, diciamo immersivo. Ovviamente non ha nulla. Io prima ho fatto il paragone con Warcraft per tutta la ramificazione che c'è sotto.
Anche per una sorta di interfaccia.
Non ha nulla. Nulla.
Sembra
a che fare con Warcraft.
Anche un po' Diablo da là.
No, Warcraft è molto diverso da League of Legends. Certo. Ovviamente si muove su una mappa, c'è un target da raggiungere, insomma. Varie caratteristiche peculiari.
Squadre.
Quello che dice Mattia è giustissimo. C'è un lavoro pazzesco del team di sviluppo che da lì poi ha creato tutta una serie. È davvero successa la stessa cosa che si è generata poi con Warcraft. Da cui è nato Hearthstone. Adesso Hearthstone sotto ha un altro micromondo, perché ha avuto un successo enorme qualche anno fa. Adesso sembra un gioco talmente stantio e anche vecchio che da Hearthstone stanno nascendo tante cose. Stessa cosa sta nascendo da LOL, che però è tutt'altro che stantio. E soprattutto, per come è impostato, è un gioco che ha ancora mille possibilità di sviluppo, anche soltanto per le peculiarità e le differenze che ci sono tra i vari characters. Quindi davvero LOL ha un futuro radioso davanti a sé. Poi, come tutti i giochi, stuferà. Però ha possibilità di essere davvero tanto longevo, perché ha molta profondità di sviluppo. Questa è la sua grande forza, sicuramente.
Tra l'altro saluto anche Valerio, il nostro vecchio regista, era un grandissimo appassionato e giocatore di
LOL.
Tu ti ricordi che main aveva Lip, per caso? Io non me lo ricordo, che non conoscendoli. Veigar. Non, ragazzi, per me è arabo.
Comunque vi ricordo sempre, ancora una volta, Ruin King, a League of Legends Story, che tra l'altro è un gioco sviluppato dagli stessi di Battle Chaser Night War, che è un'istituzione in quel tipo di giochi lì,
sì.
In questi GDR, molto bello, molto bello. Per farvi capire, GDR Final Fantasy, una sorta
giochi,
di Final
giochi,
Fantasy
giochi di, ruolo.
Di Legends of Runeterra, pardon, di League of Legends.
Per intercettare, cioè per rimanere nella stessa lore, ma cambiando la modalità.
Diversi,
ad esempio, il concetto della serie TV è fondamentale, perché tu scegli un linguaggio magari per una generazione, per un'altra generazione, per portarlo,
sì.
Perché tu magari ti appassioni alla serie TV perché è fatta bene, perché investono big money, e quindi dici vabbè, fammi andare a vedere da questo punto di vista perché differenzi il gioco, perché magari il League of Legends classico è troppo complicato, ma il GDR può essere meno complicato,
no,
più appetibile.
Tu vai a prendere banalmente player e appassionati di tante scatole diverse. Legends of Runeterra era un tentativo di entrare nel car game in maniera importante, ed è stato fatto anche un grande lavoro. Non è al top come altri, sicuramente, però lì. Poi sai, nel card game Magic è sempre un riferimento, anche perché si sono buttati nell'online in maniera anche troppo importante.
Difficile,
per quanto mi riguarda.
Difficile scardinare certi...
No, ma sai cos'è? Purtroppo, per quanto Magic sia molto diverso da tutti i suoi competitor, viene sempre inserito in quella schiera lì.
Sì.
Hearthstone ha una storia diversa, anche una profondità minore magari di Runeterra, che è anche un gioco molto interessante da giocare, molto complicato, con alcune dinamiche interessanti. Però Hearthstone ha un grosso vantaggio, sicuramente, anche se lo sta perdendo con delle scelte da parte di Blizzard francamente difficili da comprendere. Blizzard tra l'altro sta attraversando un momento piuttosto complicato a livello dirigenziale, avrete insomma sentito della storia delle scorse settimane.
Se tu pensi che la cosa migliore che ha fatto ultimamente è la remaster di Diablo.
Sì, cioè, che tra l'altro è, insomma, devo dire che sulle patch di Battleground stanno lavorando bene.
Sì, però
il loro prodotto di punta.
Il problema di tutti quanti i produttori è che sono in difficoltà nel sfornare roba moderna, e quindi spesso si attaccano a sfornare titoli vecchi.
Sì.
Però devi anche sfornarli bene. Cioè, il remake di Final Fantasy VII per Square è andato bene, altri remake sono usciti meno bene.
No, per esempio Mercenaries era questa nuova modalità, questo gioco molto adatto agli amanti anche del loot, il classico chill game secondario per i player incalliti che magari vanno in streaming a 8 ore, poi vogliono giocare a qualcos'altro per staccare e si buttano su Mercenaries. Sta nascendo anche già un'idea di competitivo anche abbastanza interessante. Il problema è che il gioco, proprio da guardare, è terribile. L'interfaccia grafica è molto spoglia, non è un gioco streamabile e alla lunga questa roba qui stufa.
Sai che ad esempio molti dicono che FIFA è poco streamabile, e effettivamente io non è facilissimo guardare le live.
Beh, se vi aspettate di guardare una partita di calcio in videogame, non fatelo, perché non è così. Ci sono giochi, allora, i giochi più belli da streamare sono quelli che hanno anche una lore sotto. Penso a Far Cry 6, che è bellissimo da vedere in streaming. Penso anche ai vari Dark Souls games e tutta quella roba lì, Demon Souls. Io per esempio ho adorato, ovviamente non mi esce il nome perché...
Bloodborne?
Sì, ho adorato guardare Bloodborne. Io non ho mai giocato a Bloodborne, ma ho adorato guardarlo perché è effettivamente spettacolare. In generale tutti quei giochi lì che hanno, sì, una storia,
action,
per esempio
GDR,
un altro è Last of Us, che sì, è spettacolare da vedere, in streaming, spettacolare ovviamente.
Red Dead Redemption,
Sekiro, sono giochi belli ovviamente. Non si può, per esempio, però un car game è bello da guardare streamato perché tu parli molto mentre giochi, certo, spieghi le tue scelte, fai imparare gli altri.
Ad esempio un FPS è ripetitivo nelle cose che accadono, perché nell'azione, quindi sparare al tipo. Poi è evidente che a molti non piace proprio visualmente, perché può creare anche dei problemi, nel senso, sì, cioè ci sta che ti fa male la testa a vedere questi che vanno avanti e indietro. E poi per me devi essere grande e appassionato, perché anche la modalità è quella, spari a persone.
Soprattutto lo streaming, non bisogna sottovalutare il fatto che chi streama ha un rapporto anche molto, certo, stretto con la chat.
Certo.
E giochi come FIFA e come gli FPS non ti permettono in game,
infatti,
di
in FIFA
leggere la
gli
chat.
Spacchettamenti.
Sì, sì, ma infatti, però ti ripeto, lo spacchettamento, cioè chi piace, io la trovo una cosa noiosissima.
Perché siamo un'altra generazione.
Noiosissima. No, ma anche sui car game. C'è gente che fa streaming, anche un pezzo di streaming, quando per esempio esce l'espansione nuova, tutti fanno il pre-order e si passano ora a sbustare le carte. Cioè, ma poi io dico, no, tanto hai preso il bundle, quello grosso.
Sì.
Lo sai che le troverai tutte. Cioè,
però c'è quella.
No, l'unica cosa spicy è vedere se sei fortunato o sfortunato il numero delle leggendarie. Ma no, mi stanca proprio. Stufa.
Salviamo la nostra partita. Torniamo presto a parlare di sports, ragazzi. Sempre qui su TMV Radio.